Riprendiamo il discorso iniziato ieri pomeriggio sulla figura di Mosè, questi tre giorni ci accompagneranno guardando la figura di Mosè. E vi dicevo ieri che Mosè è il paradigma di tutte le nostre storie, di tutti i nostri amori, di tutta la nostra vita. E sono partito proprio dal brano in cui per la prima volta Mosè ascolta la voce del Signore. Siamo nel libro dell'Esodo, al capitolo 3, dal versetto 7 in avanti. Il Signore disse: «Ho osservato la miseria del mio popolo in Egitto e ho udito il suo grido a causa dei suoi sovrintendenti. Conosco le sue sofferenze». E poi la storia continua. Questa sera inizio da un particolare che vorrei sottolineare, che mi ha colpito in questa prima chiamata che Mosè ascolta, perché dentro questa prima chiamata c'è un possessivo. Questo popolo a cui Mosè è mandato è un popolo di sua proprietà. È il mio popolo, dice Dio. Non è il tuo popolo, è il mio popolo. Fate un salto a San Francesco de Assisi per sentire la stessa parola: la mia chiesa. Va e ripara la mia chiesa. Questo possessivo di Dio dice tanto alla nostra vita. Dice che noi possiamo, dobbiamo essere responsabili di un popolo, della vita di un altro, di una relazione, ma questa relazione non ci rende mai padroni. In pratica non possediamo niente, perché tutto quello che è non è nostro. La mia parrocchia, i miei figli, la mia famiglia, ora sto esagerando l'espressione, però è per dire tutto è dono del Signore. Che senso ha allora questo possessivo di cui si parla nel brano dell'Esodo? Non esprime certamente un possesso di egoismo. È mio, oh, questo è mio. È espressione di una responsabilità che Mosè deve assumersi. È la voce di Dio che dice: siccome mi appartiene, questo popolo appartiene a me, io voglio esserci, voglio essere presente. Quindi voglio essere presente attraverso di te. Questo è il possessivo. Voglio essere presente lì dove la persona si trova. Voglio essere presente lì dove la persona vive, sempre e comunque. Anche se questa persona si è smarrita, io la voglio cercare. Voglio esserci, perché mi appartiene. E lasciare, per ritornare al Vangelo, le 99 pecore per andare a cercare quella smarrita, perché la mancanza di quell'una ti toglie la gioia. Così è per il Signore, così dovrebbe essere per noi. Esserci anche se tutti ci scoraggeranno o ci accuseranno di perdere tempo. Sapete cosa ci diranno, cosa vi diranno? Tanto non ne vale la pena. Non so quante volte avete sentito: non ne vale la pena, non serve a niente che tu faccia questo. Non serve a niente. Significa che non hai questo possessivo di Dio, cioè non vuoi esserci, perché Dio vuole esserci invece. Quindi Mosè, che è mandato, vuole essere lì con questo sentimento: non ne vale la pena. Ed esserci anche se ci lasceranno da soli. Esserci anche se ci lasceranno da soli. Mosè ascolta queste parole, sa capire il cuore di Dio e le mette in pratica. Intuisce che Dio non è un amore mercenario, non lascia nessuno per strada, non gode della perdita e non si sente minacciato del bene dell'altro. Mosè quindi, pensando a quel possesso, diventa responsabile di quel popolo. E l'unico suo obiettivo sarà quello di accompagnarlo verso un terreno di liberazione, una storia di liberati. Per far questo, per un popolo non suo, quindi che diventa suo per appartenenza vicaria, dovrà pagare un prezzo altissimo, Mosè. Dovrà pagare un prezzo altissimo. E con lui noi possiamo chiederci, stasera vi chiedo, tu, io, quanto sei disposto a perdere? Non è una parola mia, è una parola di Jovanotti. È una canzone, mi fido di te. E c'è questo ritornello, quanto sei disposto a perdere per fidarti di un popolo che non è il tuo? Di fidarti di questa moglie, di questo marito, di questo fratello, di questa persona che non è tua, ma che ti appartiene, di cui tu sei responsabile, quanto sei disposto a perdere? O quanto siamo disposti a marcire sottoterra affinché il seme porti frutti? C'è una bellissima poesia di David Maria Turoldo, che è nel foglio che avete. Mi pare che sia la seconda. A stento il nulla, così si intitola questa poesia di Davide Maria Turoldo, presa dai Canti Ultimi, bellissimi. Dice, scrive così, recita così questa poesia. No, credere a Pasqua non è giusta fede. Troppo bello, sei a Pasqua. Vera fede è al venerdì santo, quando tu non c'eri lassù, quando non un eco risponde al suo grido e a stento il nulla dà forma alla tua assenza. Questo possessivo, continua su questa riflessione, che parla di appartenenza e di responsabilità, mi rimanda, per me, perché le conosco forse, dai, alle insuperabili parole di Saint-Exupéry. La terza citazione. Il piccolo principe se ne andò a rivedere le rose. Voi non siete per niente simili alla mia rosa. Voi per il momento non siete nulla, disse loro. Nessuno vi ha addomesticato e voi non avete addomesticato nessuno. Voi siete come era la mia volpe, non era che una volpe simile a 100.000 altre, ma l'ho resa mia amica e adesso è unica al mondo. Le rose erano piuttosto imbarazzate. Voi siete belle, ma siete vuote, continuò. Non si può morire per voi. Certamente un passante qualsiasi crederebbe che la mia rosa vi assomigli, ma lei, lei sola, è più importante di tutte voi, perché è lei che ho innaffiato, che ho messo sotto la campana di vetro, che ho difeso con il paravento, è su di lei che ho ucciso i bruchi, eccetto due o tre per le farfalle, perché è lei che ho udito lamentarsi o vantarsi, o anche qualche volta tacere, perché è la mia rosa. Addio, disse la volpe. Ecco il mio segreto, è molto semplice. Non si vede bene che con il cuore. L'essenziale è invisibile agli occhi. È il tempo che hai perduto per la tua rosa che la rende così importante. Tu diventi responsabile per sempre di quello che hai addomesticato. Queste parole davvero credo che facciano una buona sintesi di questo possessivo, di questa appartenenza. Se è un'appartenenza generica, come tutte le altre rose, bene, è un amore mercenario. Al momento opportuno ti saluto, è stato bello. Se invece è lei, sei tu, è per te che ho fatto tutte queste cose, che ho vissuto con amore tutte queste cose e non ne rinnego nemmeno una briciola, allora tu diventi importante e sono disposto a perdere. Sapete dove ci tenta il demonio? Quando, arrivando il venerdì santo, il momento della prova dei nostri amori, Sapete come ragiona la nostra testa, come potrebbe ragionare? Ma come sono stato stupido ad essere così generoso. Ma ho fatto tutte queste cose e non sono servite a niente. Ho perso tutto il mio tempo, tutta la mia vita e non è servito a niente. Allora non siamo nel possessivo di Dio. Siamo nel nostro possessivo, che cerca un interesse. Il possessivo di Dio è puro dono. E Mosè impara questo possessivo. Quanto sei disposto a perdere? Continuando a guardare il nostro patriarca Mosè, ciò che impressiona, leggendo il racconto biblico, sapete che cos'è? È la mormorazione continua del popolo contro di lui. Mormorazione che sembra non tener per nulla conto dello sforzo che sta mettendo in atto per liberarli da quella schiavitù dell'Egitto. Lui li sta portando dalla schiavitù verso la terra promessa e lì c'è una mormorazione continua. Sapete cosa può significare questo? Ora cominciate a capire cosa può significare. Che a volte essere liberi dalle catene che ci imprigionano e ci soggiogano fuori serve a poco se quelle stesse catene poi ce li portiamo dentro. Se non siamo rappacificati dentro, se non siamo sereni dentro. Io faccio guerra al mondo intero, me la prendo con il mondo intero, però se fossi onesto dovrei dire: Mario, rilassati, perché in verità il problema sei tu che non sei sereno. Sei tu che non sei in pace, sei tu che non sei tranquillo. E quindi togli fuori, vomiti fuori tutte queste cose. È per questo che forse non siamo felici e viviamo questo continuo stato di agitazione. Il popolo mormora perché ha sete e manca l'acqua. Esodo 15, 24, Esodo 17, 2, 3. Mormora perché non ha il pane e rimpiange la schiavitù dell'Egitto, addirittura, Esodo 16. E ora c'è un passaggio interessante di questa mormorazione che diventa vitale per noi. Mormorano contro Mosè anche i suoi parenti più intimi, il fratello e la sorella, Aronne e Maria. E mi sono chiesto, ma come avrà fatto Mosè a non perdere l'equilibrio? Come avrà fatto a non arrendersi, a continuare ad essere in prima linea e a non lasciarsi prendere dai giusti scoraggiamenti, secondo me, considerato che anche le persone più vicine a lui, quelle che avrebbero dovuto capirlo, comprenderlo, aiutarlo, si mettono contro di lui, non capivano. Quindi ora vi voglio dare una risposta che ci dice il brano, la parola di Dio, sul perché Mosè ci riesce. Qual è la soluzione a questo problema? Quando c'è una difficoltà nelle tue relazioni intime, e metteteci tutte le relazioni che volete, dove trovi la forza per sopportare le cose che non dovresti sopportare? Numeri 12:3, questa è la citazione. Numeri 12:3 dice: Mosè si distingue perché è un uomo assai umile, più di qualunque altro sulla faccia della terra, quindi non è un uomo presuntuoso, arrogante, permaloso, invidioso, smanioso di raggiungere grandezze, di essere riconosciuto da qualche parte. Lui si sente figlio di quel popolo. Figlio, tu mi appartieni, tu sei parte di me. Io non sono sopra di te, mi stai ammazzando, ma tu sei parte di me. Lo sarà anche quando quello stesso popolo stancherà la pazienza di Dio. L'abbiamo letto qualche giorno fa nella liturgia del giorno. Ad un certo punto il popolo, quello stesso popolo che lo sta scavando, stanca anche la presenza, la pazienza di Dio. Sentite questa citazione, Esodo 14. E lui è Dio che parla. Fino a quando mi tratterà senza rispetto questo popolo? E fino a quando non crederanno in me, dopo tutti i segni che ho compiuto in mezzo a loro? Io li colpirò con la peste e lo escluderò dall'eredità. Ma farò di te, Mosè, farò di te una nazione più grande e più potente di lui. Cosa avreste risposto voi se Dio stesso ti dà su un piatto d'argento la possibilità di dire: mi liberi da questo popolo? Sarebbe stato così, sapete, se Mosè invece non fosse stato l'intercessore, il mediatore, il pastore che ha a cuore le sorti del suo popolo, nonostante la sofferenza continua, implorando misericordia, come aveva fatto Abramo. Abramo non c'era riuscito per Sodoma e Gomorra, lui ci riesce. Ritorna ancora la domanda che ho lasciato sospesa: dove ha trovato Mosè la forza per fare tutto questo? Di sentirsi fino alla fine parte di quel "tu sei parte di me, non ti posso distinguere da me". Allora, la risposta è nel titolo che ho dato a questi esercizi spirituali. Perché come titolo a questi esercizi spirituali vi ho dato una citazione del Deuteronomio, che dice così: non è più sorto in Israele un profeta come Mosè, che il Signore conosceva faccia a faccia. Qui è il segreto e questa è la risposta. Conosceva il Signore faccia a faccia. Oppure, un'altra traduzione più bella ancora, conosceva il Signore bocca a bocca. Ed è questa intimità che fa la differenza. Parliamo di un uomo che ha vissuto un'intensa relazione con Dio, un contemplativo, diremmo con le parole di Don Tonino Bello. Un uomo cioè che ha fatto della preghiera e dello stare con il Signore la ragione della sua missione. Sarà bella e significativa l'annotazione che il libro dell'Esodo fa di lui dopo che scende dal monte dove era stato alla presenza di Dio per 40 giorni e 40 notti. Non sapeva che la pelle del suo viso era diventata raggiante perché aveva conversato con lui. Il Salmo 36: guardate a lui e sarete. Il contrario dei raggianti sono i volti scuri del giovane ricco e dei discepoli di Emmaus quando si fermano a parlare con Gesù. Il volto è scuro, il tuo volto è scuro se mi parli con le tenebre nel cuore, se invece sei raggiante perché parli faccia a faccia. E quel faccia a faccia, bocca a bocca, ieri ve l'ho citato anche, ci rimanda anche al Cantico dei Cantici, perché quel Cantico dei Cantici inizia con un'intimità che sa di dono di vita, perché è il respiro che si comunica: mi baci con i baci della tua bocca, cioè mi comunichi vita. C'è stato un discorso bellissimo che ha fatto il Santo Padre a un simposio per sacerdoti, e ha raccomandato quattro vicinanze. Una di queste vicinanze è la vicinanza a Dio, e dice: guardate, parla ai preti, dice: guardate cari preti, che la vicinanza a Dio non sono le pratiche religiose, dice, il breviario, il rosario, tutte quelle cose che fate, quelle ci devono essere, fatele, ma la vera vicinanza a Dio è l'intimità di amore che tu vivi con lui. Perché se hai un'intensa intimità di amore, se la nostra qualità della fede diventa forte ed intima, allora saremo capaci poi un domani di affrontare i deserti e le tempeste. Così scrive il Papa ai sacerdoti. Figuratevi per me che sono responsabile di futuri sacerdoti, come ho preso questo discorso, io l'ho subito girato. Ho detto, che vi devo insegnare? Come dire il breviario? Come dire il rosario? Perché questo cerca il popolo. O vi devo insegnare da soli, senza che io vi veda, che voi ve ne andiate davanti a Gesù e possiate parlare bocca a bocca, faccia a faccia. Quindi quanta intimità c'è nella tua relazione con Dio? Possiamo dire che Mosè era un uomo che entrava, sapeva entrare nel mistero e si lasciava totalmente coinvolgere da quell'intimità amorosa. Si lasciava infiammare, tanto che venivano fuori queste fiamme. Cioè, le corna di Mosè che sono sulla locandina, cioè Mosè con le corna, in verità sono questi raggi del fuoco di Dio che lo raggiungono, che fanno, lui si lasciava infiammare. Direbbe ancora il cantico dei cantici, una persona che è innamorata, perché le grandi acque non possono spegnere il fuoco dell'amore, dove le grandi acque significa tutte le tempeste di questa vita. Da questo fuoco d'amore che ascolta lui per la prima volta la voce di Dio che lo chiama per nome e gli chiede di fidarsi totalmente di lui. Mosè dunque è un uomo che da quel momento parla continuamente con Dio, perché sa che in ogni circostanza il Signore gli dirà che cosa fare. Vi faccio un esempio soltanto, che prendo da Esodo 17, 8, 16. Di come davvero tutta la vita, la storia di Mosè è letta e vissuta alla luce di questa intimità di amore con il Signore. E poi chiudo con questo. Che cosa vi do l'antefatto storico? L'antefatto storico c'è il popolo di Israele che è minacciato da un popolo straniero, gli Amaleciti. Quindi c'è una battaglia sul campo. Che cosa ti aspetti tu? Che tu che sei la nostra guida, stai vicino a noi, perché vedendoti, perché se ti vediamo vicino ci puoi incoraggiare sia spiritualmente sia anche come forza numerica, perché lì la battaglia si contava anche con i numeri dei soldati che avevi. Mosè non sceglie così. Mosè, dice il brano dell'Esodo 17, dice il brano, sale sul monte e lì stende le braccia, così dice il brano, intercede per il suo popolo, prega per il suo popolo. E questa preghiera di Mosè, ci credeva fortissimamente, vinceva il nemico. Ogni volta che Mosè abbassava le braccia, quel popolo, il suo popolo sotto a valle, perdeva, veniva sconfitto dal nemico. Vorrei, di questa icona biblica che vi ho riassunto, sottolineare tre particolari che parlano di questa nostra preghiera. Il primo, la stanchezza di Mosè. La stanchezza che Mosè sente nel dover tenere stese le braccia. La preghiera a volte non è facile e costa fatica. Tu pensi che la preghiera sia soltanto un trasporto spirituale? Ancora a queste condizioni siamo? Che pensi che quando ti senti preghi, quando non ti senti non preghi più? E stai tranquillo che il demonio ti fregherà ogni giorno. Perché la preghiera non è trasporto. O quantomeno sempre trasporto. La preghiera è intimità, è stare sempre con Lui, anche quando non sento niente, anche quando non, potrebbe non andarmi di stare con Lui. Quindi mettete nel conto una preghiera che può essere arida, sterile, distratta. Però quello che conta è dire oggi, Signore, comunque sto qui, non mi muovo da qui. Per il secondo particolare guardo due persone che erano con Mosè, che sono Cur e Aronne, così dice il brano, che accompagnano Mosè sul monte, che quando si stanca lo aiutano sostenendo le sue braccia. Bene, tutto questo ci fa capire l'importanza della preghiera comunitaria, della preghiera comunitaria, e di come nelle battaglie della vita è importante creare una rete di preghiera. Benedizione chi ci crede e chi chiede preghiere per le diverse situazioni della vita. Quando abbiamo delle situazioni tragiche e noi li chiudiamo nel nostro mondo, perché nessuno lo deve sapere, quando invece io dovrei mettere la pubblicità per dire pregate per me per piacere, che la preghiera della forza dell'insieme. Cur e Aronne aiutano Mosè in questo. Infine, un terzo, marginalissimo, particolare, ma personalmente è quello che io amo di più. Qual è questo particolare che io amo di più? Che quando Mosè era stanco, non solo c'erano Cur e Aronne vicino a lui che gli tenevano le braccia, ma ad un certo punto tutte e due gli prendono una pietra. E lui si siede sulla pietra, ecco. E lui si siede su quella pietra. Mi sono fermato a riflettere su questa pietra, ecco qua, che dove era adagiato Mosè. Niente di più. Però anche questa pietra entra a pieno titolo nel racconto biblico. È l'immagine, forse, di tutte quelle preghiere che noi pensiamo siano marginali. Ma no, non mi ascolta il Signore. Ma mo, di tutte quelle preghiere stanche, di tutte quelle preghiere che da una vita che ripetiamo, di tutte quelle preghiere non viste. Che bella l'immagine, e che dignitosa l'immagine di Anna, la mamma di Samuele, che era sterile, che stava piangendo nel tempio, e il sacerdote, ovviamente noi intelligenti sempre per capire le situazioni, la rimprovera, dice: che me sei venuta a fare qua? E lei dignitosissima, piangendo: in verità non sono ubriaca, mi sto sfogando davanti al Signore perché dentro c'ho un tormento. E ce ne sono un'infinità di esempi. Quindi queste preghiere non viste, o queste preghiere non solenni, ufficiali, queste cose solenni, perché in un'intimità, le parole dette nell'intimità, forse nessuno li potrà mai sapere, ma quella parola detta nell'intimità ti accompagna per una vita intera. Queste preghiere servono a tenere la porta di Dio aperta affinché la grazia arrivi. Chiudo, perché l'ora è passata, la mezz'ora è passata. Lo so che vuole il tempo, ma mezz'ora ho, è mezz'ora. Vi ho fatto la fotocopia dell'altra citazione di una bellissima immagine, racconto breve di Angelo Casati. E questo libro si intitola Busso ad una casa, dove racconta la storia di una pietra grigio-verde mi pare che sia, un ciottolo grigio-nero, no grigio-verde, un ciottolo grigio-nero, a proposito di qualcosa di marginale, qualcosa di non visto. E con questo racconto di Angelo Casati chiudo questo mio secondo intervento. Dice così: orfano a terra, abbuiato di solitudine, in sete oscura di pianto, a sfioramento di piedi. Sei un piccolo ciottolo grigio nero, niente di più, senza nome. Non esisti. Se non fosse per un improvviso scatto di piede di un sagrestano che dopo una messa ed un'altra ti strattona, infilandoti inesorabile sotto una porta antica di sacrestia. esci dal nulla, sta aperta, tu esisti. Sei oggetto di piedi, non di cuore. Non ti sfiorano, né ti accarezzano, né ti parlano occhi. Forse i miei oggi, dopo il buio di anni, non voce che ti parli o ti ringrazi per lo scintillio di una porta aperta. Nessuno che per avventura ti chieda quale lungo rullio di secoli abbia arato il tuo dorso, o quante migrazioni avventurose per torrenti, quanti massi compagni rumorosi di viaggi. Io mi perdo, siedo al racconto muto, pur se tu, per molti, forse troppi, non sei niente più che un piccolo ciottolo grigio-nero. Soffro brividi per le venature di tenera invidia. Mi hai acceso sogni in pupille. Essere nella vita semplicemente un piccolo ciottolo grigio-nero e tenere aperta notte e giorno instancabile una porta. Mi sembra davvero bella questa immagine di me e di te che preghiamo non visti nascosti e sorreggiamo il mondo. Ieri vi ho citato Emily Dickinson, ne ho trovato un'altra perché mi piace la poesia. A proposito di questo essere, stare ai margini e sorreggere il mondo, scrive lei: io non sono nessuno. Chi sei tu? Sei nessuno anche tu? Allora siamo in due. Non dirlo, spargerebbero la voce, lo sai? Come squallido essere qualcuno con la Q maiuscola. Com'è ordinario, come una rana, dire il proprio nome per tutto il mese di giugno ad un pantano ammirato. Pantano ammirato. Allora chiediamo davvero al Signore che ci aiuti a sentire questa appartenenza a un popolo che è suo, ad essere responsabili di questo popolo che è il suo, fino a pagare un prezzo, fidarci in una maniera grande, e vivere tutto questo nel segno della preghiera, anche se la nostra preghiera potrebbe essere una preghiera minimale, minima, piccola, ma è quella preghiera che davvero sorregge il mondo.